Decima settimana biblica, parrocchia San Michele Arcangelo Tivoli, il discernimento nella Bibbia, maestro, dove abiti? Venite e vedrete.
Giudicare, vedere e credere nel quarto Vangelo. Professore Germano Scaglioni, Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraficum, Roma.
Non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse, pace a voi. Poi disse a Tommaso, metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse, perché hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto ed hanno creduto. Parola del Signore.
Gloria a Gesù Cristo. Grazie.
Niente.
Buonasera.
Buonasera.
Un caro saluto a tutti voi. Grazie a Don Alberto. Grazie a tutti voi per la pazienza, per la benevolenza e per l'ascolto. E questa sera chiudiamo la settimana. Don Giuseppe, non so perché, ma affida sempre a me il compito di chiudere la settimana. Non so il perché, ma comunque è così. Qui toccherà al sottoscritto chiudere questa settimana dedicata ad un tema molto importante, il discernimento, che ha un impatto notevole sull'esistenza di ciascuno di noi. Tutti noi in un modo o nell'altro siamo chiamati al discernimento, che lo chiamiamo in questo modo oppure secondo altre terminologie, questo è quanto ci viene chiesto. Non solo, certo, come credenti evidentemente, ma anche semplicemente come persone, come uomini e donne, che sono chiamate ad assumersi delle responsabilità nei confronti di se stessi e di altri. Bene, per quanto riguarda il tema di questa sera, innanzitutto siamo nel quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni, un Vangelo che sicuramente tutti noi amiamo. È il Vangelo spirituale, è il Vangelo dalla cristologia alta, non a caso inizia con il prologo, Il Logos si è fatto carne. Ebbene, il titolo che è assegnato alla riflessione di questa sera è piuttosto lungo, almeno in apparenza. Giudicare, vedere e credere nel quarto Vangelo. Quindi siamo chiamati a concentrare la nostra attenzione su tre verbi. Già questo è significativo. Non siamo di fronte a sostantivi, ma a verbi. Quindi ha una realtà dinamica. E il quarto Vangelo si segnala proprio per questa sua nota peculiare di originalità. Nel senso, quando noi pensiamo al credere, giustamente, il sostantivo corrispondente è fede. Ebbene, Giovanni nel suo Vangelo non usa mai la parola fede. Una dimensione fondamentale nella vita di ogni credente. Pensiamo a Paolo, ieri sera Don Pasquale sicuramente avrà toccato il tema della fede, è inevitabile con Paolo. E invece il quarto evangelista, Giovanni, non usa mai il termine fede, ma usa molto spesso il verbo credere. È davvero al centro della sua riflessione, è al centro della vita del credente e delle sue comunità. No, però questo, il tema della fede così importante, nella riflessione di questa sera è associato al giudicare e al vedere. C'è quasi una progressione, giudicare, vedere e credere. E quindi questa realtà dinamica. Giovanni non ha il termine discernimento, evidentemente, però è presente la realtà del discernimento. Si tratta cioè di porre in essere alcune, chiamiamole, operazioni, eccetera. Vedremo insieme. Riguardo alla meditazione di questa sera, sulla scheda trovate lo schema, cioè la traccia che io seguirò, probabilmente così, è uno schema abbastanza semplice. Innanzitutto una breve introduzione sul tema del discernimento in quanto tale. Prima di andare a riflettere su questa realtà nel quarto Vangelo, alcune brevissime riflessioni su questo tema, il tema del discernimento. A partire da che cosa? Da un'intuizione di Papa Francesco. Vorrei proprio iniziare da Papa Francesco. Poi, tipologia del discernimento. Noi usiamo questa parola, ma per esperienza sappiamo che tocca diversi ambiti della nostra vita, della nostra esistenza. Vedremo quali. E poi tre convinzioni che sono alla base di ogni discernimento. Poi il secondo punto, lì sarò molto breve, il Vangelo di Giovanni. E qui avete come titolo, subito dopo, il discernimento cristiano e cristologico. Non è stata una svista, né un errore, né una ripetizione, né una tautologia, per così dire. È proprio così. Cioè, il quarto evangelista, Giovanni, pensa al discernimento, ma ha di fronte Cristo. Cioè, non si può procedere nel discernimento senza il riferimento al Signore. Ecco perché è così centrale il tema della fede, che ha una sua ricaduta immediata anche sul discernimento. La vita del credente non è pensabile senza Cristo, e a maggior ragione il discernimento. Vedremo, si tratta di prendere posizione per Cristo o contro Cristo, al di là poi delle scelte o delle situazioni concrete in cui veniamo a trovarci. Il primo riferimento è Cristo. Il Giovanni è molto fermo su questo punto, e vedremo poi in quali termini. E poi, il punto terzo, ho fatto una scelta. I verbi, i temi, no, che troviamo nel titolo attraversano l'intero Vangelo. Mi ci vorrebbe un po' più di tempo per soffermarmi e aggiungere dettagli, per cui ho pensato anch'io a un approccio dinamico. Anziché fermarmi a una riflessione di carattere astratto e sui singoli aspetti del discernimento, ho pensato di proporre un'icona, un'immagine biblica, quella di Tommaso, il brano che è appena stato letto. Quindi, per motivi semplicemente legati alla disponibilità del tempo. Allora, ci concentreremo su un personaggio e su un brano che sicuramente tutti noi amiamo e conosciamo, lo abbiamo sentito più volte, lo riascolteremo durante il tempo pasquale, cioè le apparizioni del risorto, in modo particolare l'apparizione a Tommaso, che ha a che fare con il discernimento, evidentemente, ma con tutti gli aspetti, i verbi che troviamo nel titolo. Riguarda il giudicare, riguarda il vedere e poi ovviamente il credere. Non a caso il verbo il credere si trova alla fine. C'è quasi un percorso che trova il suo culmine, il compimento in un certo senso, nella fede. Questo aspetto così importante per il quarto evangelista, la fede, anzi il credere, cioè in senso dinamico, perché legato alla vita. Ecco quindi, vedete, Tommaso è risorto e lì il giudicare, il vedere e il credere. Ecco, questo all'incirca il percorso che intende scandire la riflessione di questa sera. Come vi dicevo, il punto di partenza è un'intuizione di Papa Francesco che davvero mi aveva colpito. Uso il passato perché riprendo alcune espressioni del Santo Padre in un suo intervento che ha avuto luogo esattamente un anno fa, cioè il 2 marzo 2017, un anno esatto, veramente coincidenza singolare. Il Santo Padre, il 2 marzo 2017, si trovava nella Basilica di San Giovanni in Laterano e teneva una riflessione ai parroci della diocesi di Roma. Durante questa riflessione con i suoi sacerdoti, con i suoi preti, in modo particolare i parroci, Santo Padre ha toccato diversi aspetti della vita del sacerdote. Ricordo che quella riflessione aveva come titolo Il progresso della fede nella vita del sacerdote. Quindi il contesto era quello. Ha toccato vari temi, di ordine pastorale, come si può facilmente intuire, poi ad un certo punto si è soffermato sul discernimento. E ha esposto diverse cose riguardo al discernimento. A me personalmente ha colpito un'espressione che porto sempre con me. Possiamo dare mille definizioni del discernimento, ovviamente, però quello del Santo Padre davvero, secondo me, è molto importante perché costituisce un po' lo sfondo, l'orizzonte all'interno del quale noi caleremo la riflessione di questa sera. Cioè, il discernimento come un passo avanti nell'amore. Molto semplicemente, un passo avanti nell'amore. Ecco, questa è la frase che mi ha colpito. Leggo brevemente le altre parole che hanno fatto da contesto a questa espressione, a questa definizione del discernimento. Il Santo Padre diceva: sono in cammino, quindi ho una speranza, si proietta verso il futuro. La speranza mi indica l'orizzonte, mi guida, è la stella ed è anche ciò che mi sostiene, è l'ancora, ancorata in Cristo. Poi però, questo è l'orizzonte, no? È la stella, è ciò che mi sostiene. Poi il Santo Padre passa a dire, e nel momento specifico, cioè nella concretezza, ad ogni incontro di strade devo discernere un bene concreto, il passo avanti nell'amore che posso fare e anche il modo in cui il Signore vuole che lo faccia. Quindi il discernimento, prima ancora che essere un esercizio cervellotico, è in realtà questo, da un punto di vista esistenziale, un passo avanti nell'amore ad ogni crocevia della vita. Lo sappiamo per esperienza, no? Ci imbattiamo in situazioni diverse che sollecitano una nostra presa di posizione. Ebbene, in quell'incrocio di strade devo discernere un bene concreto, cioè il passo avanti nell'amore che posso fare, non le cose impossibili, ma ciò che posso fare, e anche il modo in cui il Signore vuole che io lo faccia. Il discernimento è ciò che concretizza la fede, ciò che la rende operosa per mezzo della carità, ciò che ci permette di dare una testimonianza credibile. Con le mie opere ti mostrerò la mia fede, diceva San Giacomo. Continua il Santo Padre, il discernimento guarda in primo luogo ciò che piace al nostro Padre, che vede nel segreto. Non guarda i modelli di perfezione dei paradigmi culturali. Il discernimento riguarda il momento, perché è attento, come la Madonna a Cana, al bene del prossimo che può fare in modo che il Signore anticipi la sua ora o che salti un sabato per rimettere in piedi colui che stava paralizzato. Il discernimento del momento opportuno, Kairos, è fondamentalmente ricco di memoria e di speranza. Ricordando con amore, punto lo sguardo con lucidità a ciò che meglio guida alla promessa. Quindi il discernimento come un passo avanti nell'amore. È una riflessione tipicamente giovannea. Riguarda l'amore, riguarda la concretezza, ha come orizzonte e come compimento, quindi come culmine, la fede cristologica, cioè nel Signore. E ciò che meglio guida è sempre la relazione con la croce, dice il Papa, con quello spossessarmi della mia volontà, con quel dramma interiore del non come voglio io, ma come vuoi tu, che mi pone nelle mani del Padre e fa in modo che sia Lui a guidare la mia vita. Ecco, con queste parole di Papa Francesco noi entriamo nella meditazione di questa sera. Prima però mi soffermo brevissimamente sul punto B, cioè la tipologia del discernimento. Ci sono tanti tipi di discernimento. Ecco, noi usiamo un solo termine, includiamo più realtà. Ecco, prendere decisioni, orientare le proprie azioni in situazioni di incertezza e di fronte a spinte interiori contrastanti è l'ambito dell'esercizio del discernimento, e ne facciamo esperienza, no? Quindi dobbiamo orientare le nostre azioni, non sempre è chiaro ciò che dobbiamo compiere, spesso in noi ci sono spinte contrastanti. Voglio andare in una direzione, ma sento il fascino anche per un'altra strada, no? Siamo chiamati appunto a questo. Il discernimento è un termine classico della tradizione della Chiesa che si applica a una pluralità di situazioni. Il discernimento dei segni dei tempi. Dopo il Concilio si è molto parlato di questo. Il discernimento dei segni dei tempi. Cosa vuol dire? Riconoscere la presenza e l'azione dello Spirito nella storia, o se volete nella mia vita. Il discernimento dei segni dei tempi. Sono un ragazzo, sono un adolescente, sono un uomo giovane, mi attendono le grandi scelte della vita, oppure è la persona nella sua maturità, quando ecco, cambiano i tempi, eccetera. Discernere i tempi discernere i segni dei tempi, non solo riguardo alla storia, ma anche alla mia esistenza personale, cioè riconoscere la presenza e l'azione di Dio, l'azione dello Spirito nella storia, nella mia vita. Un altro aspetto, un'altra accezione, per così dire, discernimento morale, quanto è importante, cioè distinguere ciò che è bene da ciò che è male. Non è sempre così semplice come può apparire. A volte ciò che appare essere un bene, in realtà, magari con il senno di poi, si rivela qualcos'altro. Non è sempre facile. Quindi il discernimento morale. E poi il discernimento spirituale, questa terza accezione, questa terza prospettiva. Anche qui ci si propone di riconoscere la tentazione per respingerla e procedere invece sulla via della pienezza della vita. Quindi quando parliamo di discernimento, ecco, teniamo presenti queste tre diverse prospettive, quindi i segni dei tempi, l'azione dello Spirito nella mia vita, il discernimento morale, siamo chiamati a decidere ciò che è bene e ciò che non lo è, no? Come facciamo questo? Il discernimento spirituale, a volte anche a noi succede, sentiamo una voce di fronte a certe situazioni, può essere la nostra prima reazione, ci chiediamo viene da Dio o viene da un'altra direzione? Vedete, quindi questo è un po' il quadro. Poi, il discernimento presuppone o comunque richiama tre convinzioni, a mio giudizio, senza le quali difficilmente si può parlare di discernimento. Innanzitutto, è vero che ogni persona è chiamata a compiere questo discernimento, no? Ecco, però noi lo facciamo da credenti, ovviamente. Alla base del discernimento credente possiamo rintracciare tre convinzioni che sono ben radicate nell'esperienza non solo nostra di credenti, ma in fondo di ogni essere umano. Ma noi siamo chiamati a rileggere questa esperienza alla luce della fede e della tradizione cristiana. La prima convinzione è questa. Lo Spirito di Dio agisce nel cuore di ogni uomo e di ogni donna. se dimentichiamo questo, evidentemente ci perdiamo il meglio. Lo Spirito del Signore, lo Spirito di Dio agisce nel nostro cuore, nel cuore di ogni uomo e di ogni donna, attraverso sentimenti, desideri che poi si legano a idee, immagini, progetti, no? Siamo chiamati quindi a prestare ascolto a ciò che lo Spirito dice non solo alle chiese ma anche al nostro cuore. Ma ovviamente alla base ci deve essere questa fede, questa fiducia, cioè lo Spirito di Dio agisce, opera nel cuore di ogni uomo e di ogni donna. Una seconda convinzione, per così dire, no? Che ci riporta, direi, molto vicino alla nostra esperienza personale, ed è questa. La seconda convinzione è che il cuore umano, per via della propria fragilità e del peccato, si presenta normalmente diviso, perché attratto da richiami diversi o persino opposti. Già lo aveva intuito San Paolo: desidero compiere il bene eppure mi sento attratto dal male. Che mistero grande. Ecco, Paolo lo esprimeva a modo suo, evidentemente. Terzo aspetto, terza convinzione. Ci riguarda molto da vicino, direi. La terza convinzione è che comunque il percorso della vita impone di decidere, di fare discernimento. Se non lo facciamo noi, lo farà qualcuno o la vita per conto nostro. Ma forse ci ritroveremo laddove noi non avremmo voluto. Quindi la vita ci impone di decidere, perché non si può rimanere all'infinito nella indeterminazione. Bisogna prendere una strada, bisogna affrontare le situazioni, da credenti ovviamente, no? Certo. Quindi occorre darsi gli strumenti per riconoscere la chiamata del Signore alla gioia dell'amore e poi ovviamente dare la nostra risposta. Bene, detto questo, a mo' di premessa, passerei al secondo punto. Ecco, lì entriamo nel quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni, e qui, come vi dicevo, ho inserito questa espressione che può sembrare molto singolare, perfino scontata, cioè il discernimento cristiano è cristologico, cioè è fondato in Cristo. Questo è il problema. È chiaro, questo vale per ogni autore del Nuovo Testamento, vale per gli evangelisti, vale per gli agiografi del Nuovo Testamento, evidentemente, ma Giovanni è particolarmente radicato in questa sua impostazione, in questa sua intuizione di fondo. Tutto si gioca in rapporto a Cristo, alla posizione che io assumo nei confronti di Cristo. E qui torniamo al titolo, in particolare al primo verbo, giudicare. Giudicare, ecco, a noi spaventa questo verbo, perché immediatamente pensiamo ai tribunali, oppure a qualcuno che è chiamato a giudicare ciò che faccio, eccetera, eccetera. Ecco, però vorrei tornare al senso etimologico di questo verbo, di questo termine, giudicare, che poi ha dato luogo a una parola che tutti noi conosciamo bene, crisi. Allora, se torniamo all'originale, appunto, il verbo è crinein, no? Da cui il sostantivo crisis. Il verbo crino significa, è appunto, ha due significati fondamentalmente, quello che conosciamo meglio, cioè giudicare, nel tribunale il giudice giudica, ecco, no? Oppure, ed è il caso nostro, discernere, valutare le situazioni. Ed è interessante perché questo verbo rimanda anche a una pratica commerciale. Nell'antichità c'erano persone che avevano il compito, no, di vedere se una moneta era buona o se una moneta era falsa. E il verbo con cui si compiva l'azione è proprio questo. Quindi, il discernimento, se noi pensiamo, se torniamo indietro e andiamo alla lingua originale del Vangelo, ci ricorda proprio questo. Il discernimento è anche, allora, capire se la moneta che abbiamo in mano è buona oppure falsa. Discernere. se ci hanno dato una moneta falsa oppure se la moneta è buona. Tocca a noi compiere questa scelta. E quindi, ecco, allora, il verbo giudicare rimanda ai tribunali, ma rimanda anche al discernimento come lo intendiamo noi. E appunto, all'epoca c'erano persone che facevano, appunto, che giudicavano che cosa? Se la moneta era buona o se la moneta era falsa. Questo è il discernimento. Anche allora circolavano le monete false, e qualcuna magari è arrivata anche a noi. Noi non ci occupiamo di monete, ma di altre cose che riguardano, insomma, le cose spirituali. E questi verbi, come vi dicevo, non sono stati collocati a caso. Non a caso Don Giuseppe, che ha assegnato questo titolo, li ha messi così. Perché, come vi dicevo, c'è un percorso. Siamo chiamati ad un giudizio, cioè ad una crisi. Anche lì. Per noi la crisi è qualcosa che fa paura. Tizio è in crisi, c'è la crisi economica. Fra due paesi è scoppiata la crisi, quindi si arriverà a un conflitto. Ecco, sono in crisi con Tizio, perché per tanti motivi. In realtà, quella parola molto semplicemente significa è un giudizio. La crisi è un giudizio, fondamentalmente. Poi noi lo abbiamo caricato di altri significati, dimenticando quello originale. Ma se noi ci facciamo caso, anche nella nostra vita, la crisi cos'è? A parte gli aspetti spiacevoli, ma fondamentalmente è un giudizio. La crisi ci richiama, fra le altre cose, a ciò che è essenziale. Ci impone di compiere un giudizio. Quando noi entriamo in crisi, cioè si spezzano certi automatismi, sono in crisi con Tizio, poniamo, no? Perché ho litigato, eccetera. Bene, questo significa, non è bene ovviamente, ma significa che certe cose, ovviamente certi automatismi, certe mie attese nei confronti dell'altra persona sono state deluse. Mi aspettavo che quella persona fosse corretta con me, non lo è stato. Lo è sempre stato fino a ieri, ma stamattina no. Nasce una crisi. E quindi ci chiediamo, ma tutto quello che è accaduto prima, allora che significato ha avuto? E quindi c'è un giudizio sul rapporto con quella persona, sul mio rapporto con quella situazione e così via. Un giudizio. La crisi, appunto, è un giudizio che ci impone un discernimento. È anche lì chiamati a vedere, a capire se la moneta è buona o se la moneta è falsa. E dicevo, qui parliamo di un discernimento cristiano. Cioè, il Vangelo è stato scritto per un motivo molto semplice, no? Ecco, e il quarto evangelista si distingue fra gli altri perché ci dice il motivo per cui ha scritto il Vangelo. Gli altri probabilmente lo hanno dato per scontato. Giovanni invece ci ha reso un ottimo servizio, nel senso che subito dopo le parole che abbiamo ascoltato e che riguardavano Tommaso con l'episodio che tutti noi conosciamo, l'evangelista ci dice perché ha scritto il Vangelo. Allora, Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti, attenzione, quindi il Vangelo è stato scritto, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Quindi, il Vangelo di Giovanni, ma anche gli altri, tutta la parola di Dio in fondo, è a servizio di che cosa? Del credere, della fede. Quindi, tutte queste cose sono state scritte perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita eterna. Vedete? Ecco perché la centralità del credere nel quarto Vangelo. Tutto il Vangelo è a servizio della fede. Anche l'episodio di Tommaso deve consolidarci nella fede, deve indurci a rafforzare la nostra fede. Perché la fede in chi? In Dio? No. In Gesù. Dice, ma come? In Gesù. perché le persone a cui si rivolgeva Giovanni già credevano in Dio, nel Dio di Israele. Ma appunto, perché crediate che Gesù è il Cristo, cioè, in parole un po' più difficili, la fede cristologica, cioè che ha Cristo come oggetto, come fine, come modello e come origine. Ecco perché vi ho scritto: il discernimento cristiano è cristologico, cioè radicato in Cristo. A Cristo come origine, a Cristo come riferimento, a Cristo come modello, a Cristo come appunto termine ultimo. La fede cristologica, il discernimento cristologico. Noi ci mettiamo di fronte a Cristo. Come vi dicevo, per fare discernimento, in senso generale, non è necessario essere credenti, ma se vogliamo fare un discernimento cristiano, a quel punto ci viene in soccorso il Vangelo di Giovanni, che il quale ci ricorda che il discernimento cristiano è cristologico, cioè radicato in Cristo. Non può prescindere dal riferimento a Lui. Perché? In fondo, già ce lo dice l'Evangelista in modo, direi, molto chiaro. E tutto è stato scritto, pensato, in vista della fede. La fede in Gesù come Messia, cioè come Christos, come Messia, e poi come figlio di Dio. E perché credendo abbiate la vita. Ed è questo, in fondo, che tutti noi desideriamo, avere la vita. Ho detto in altre parole, secondo l'intuizione di Papa Francesco, un passo avanti nella vita. Questo è il contesto. Ecco. E poi passerei appunto al punto terzo, e come vi dicevo l'idea di fondo è un po' quella, cioè è così ricco il Vangelo di Giovanni in rapporto al giudicare, al vedere, al credere, che ho pensato di concentrare l'attenzione su un episodio che tutti noi conosciamo molto bene e soprattutto su un personaggio che ci è molto caro, direi, Tommaso, per mille motivi, no? In fondo Tommaso è davvero qualcosa che noi sentiamo molto vicino per i motivi che poi vedremo. Innanzitutto perché Tommaso ci rimanda a un aspetto fondamentale del discernimento della nostra vita come credenti, la fede, il credere. Pensate, Tommaso appartiene a ciò che è originale di Giovanni rispetto agli altri evangelisti. Se voi leggete il Vangelo di Marco, di Matteo, di Luca, Tommaso è semplicemente un nome fra gli altri. Compare nelle liste degli apostoli, no? Di coloro che hanno seguito il Signore fin dalla Galilea. Invece nel Vangelo di Giovanni Tommaso diventa un personaggio, cioè agisce, parla, entra in rapporto con il Signore, prende posizione, eccetera, eccetera. Quindi è qualcosa di specificamente giovannino. Non è più soltanto un nome, ma è un personaggio, cioè una persona che si muove e che poi nel quarto Vangelo diventa la figura della fede cristologica. In che senso? Tutti noi abbiamo ascoltato che dopo il dubbio c'è una delle professioni di fede più belle che noi incontriamo nel Nuovo Testamento. Non c'è nulla che non sia davvero importante. Mio Signore e mio Dio. Quindi la fede cristologica di quest'uomo che, insomma, ha avuto un percorso travagliato, che però è arrivato laddove il Signore lo voleva, cioè alla pienezza della fede cristologica. Quindi è davvero un personaggio tipicamente giovanneo e sarà lui ad insegnarci alcune cose sul discernimento nel quarto Vangelo. Quindi non così, è stata una scelta, spero che possa, ecco, possa essere utile a ciascuno di noi, no? Quindi non soltanto una riflessione astratta, ma il riferimento a un personaggio. Un personaggio che l'Evangelista Giovanni in un certo senso ha tirato fuori dall'anonimato, lo ha fatto vivere per noi, ovviamente, perché noi crediamo. E poi perché, un'altra cosa, è un discepolo, cioè una persona che ha ascoltato l'invito di Gesù, lo ha seguito, ha condiviso per alcuni anni tutta la predicazione itinerante del Signore, e dopo la resurrezione anche lui è chiamato a un discernimento, che però culmina con il vertice del discernimento nel Vangelo di Giovanni, cioè che la fede. Nel Vangelo di Giovanni, già lo possiamo anticipare, non ci viene offerta, a differenza di quanto troviamo in Paolo, ad esempio, appunto, Don Pasquale, trattando di Paolo, sicuramente è entrato nel discorso della comunità cristiana, no? Di come ci si muove all'interno di una comunità cristiana. Ecco. E l'Evangelista, San Giovanni, non fa questo. Va, per così dire, alla radice della questione e punta il dito verso Cristo. Ecco perché io insisto tanto sulla dimensione cristologica del discernimento in Giovanni. Quindi, al di là delle varie situazioni in cui ci si può trovare, noi, grazie all'aiuto, appunto, all'intuizione di Giovanni, ci concentriamo su ciò che è veramente essenziale. Cristo. Da lì partiamo, con Lui ci confrontiamo e in Lui vogliamo fortificare la nostra fede. In qualsiasi situazione ci veniamo a trovare. Quindi non un manuale, è chiaro, la preoccupazione del quarto evangelista è diversa. Paolo, scrivendo ai Romani, aveva presente certe situazioni. Il nostro evangelista, per così dire, non scende a questi livelli, non è così concreto, ma ci orienta alla radice di tutto, ci dà la chiave che ci permette di aprire ogni porta. È un discepolo, quindi, è un discepolo che diventa, come dicevo, la figura della fede pasquale. Non a caso l'episodio che abbiamo letto si colloca nel contesto delle apparizioni del Signore risorto il giorno di Pasqua, in questo caso una settimana dopo. È la fede pasquale. Il Signore, che era stato, appunto, che aveva sofferto, che tutti avevano visto morto sulla croce, appare ad essi vivo, parla con loro e così via. Quindi è la fede pasquale. Questo bellissimo personaggio si avvicina molto alla nostra esperienza per vari motivi, anche per la qualificazione, anche a motivo del titolo che accompagna sempre il suo nome. Tommaso detto Didimo, cioè gemello. C'è un autore che commenta, in modo molto elegante direi, no? Dice, gemello appunto, può significare anche doppio, e in questa persona c'era il doppio, cioè il dubbio e la fede. Ecco perché, no? In fondo è ciò che troviamo a volte anche nel nostro cuore, non il dubbio in senso tragico evidentemente, però ecco questa ombra che accompagna la luce, un altro tema molto caro a Giovanni. E poi perché appunto grazie a Tommaso noi comprendiamo ancora una volta che la nostra vita, che il discernimento, certe scelte non sono state fatte una volta per sempre, ma in qualche modo sono condizionate dal carattere dinamico della nostra vita. Tommaso, lo vedremo brevissimamente, aveva dato lezioni di fede, quindi di discernimento, agli altri discepoli, ma poi, dopo la Pasqua, fa la figura dell'incredulo. Ecco, quindi davvero ci fa capire, no, come anche nella nostra vita ci siano alti e bassi, pagine gloriose, pagine tranquille e invece pagine piuttosto movimentate. Quindi alti e bassi e buona testimonianza, ahimè, mediocrità in altre situazioni e così. Quindi la fede non come qualcosa di lineare, ma una parabola, a volte crescente, ahimè, a volte decrescente, no? Ecco, e tutto questo evidentemente va a toccare il discernimento, che deve essere illuminato, sostenuto e informato dalla fede, se vuole essere un discernimento cristiano. Perché, brevissimamente, tutti noi ricordiamo Giovanni 11, cioè quando muore Lazzaro. Muore Lazzaro. Gesù non era a Betania, era fuori, era piuttosto lontano per timore dei giudei, no? E qualcuno va da Gesù e dai suoi discepoli per informare che l'amico Lazzaro è morto. Gesù per un momento non risponde, ma poi dice: andiamo dal nostro amico Lazzaro. Gli altri discepoli dicono: no, dico, se tu andrai troverai i nemici e succederà quel che succederà. Tommaso è l'unico che si schiera con Gesù: andiamo dall'amico Lazzaro. Gli altri tremavano di paura, Tommaso è l'unico che in quel momento è pienamente in sintonia con Gesù. Dice: andiamo anche noi a morire con lui. Mamma mia, no? E effettivamente andò, non fu come Pietro che disse: io darò la vita per te, eccetera, ma poi sappiamo come andò a finire. No, in quell'occasione fu veramente un maestro di fede, per così dire. Poi però, ahimè, dopo la Pasqua, tutti noi lo ricordiamo sotto un altro aspetto. Non a caso Tommaso è passato alla storia come l'incredulo per eccellenza. Anche noi non lo diciamo. Io sono come Tommaso: se non tocco, non credo a nessuno. Ok? Gli altri avevano creduto, lui invece no. Per dire, no, che ecco, se il discernimento era stato molto accorto nel primo caso, appunto in rapporto all'episodio di Lazzaro, qui invece, ahimè, non lo è. Lo è molto di meno. Era un uomo anche molto coraggioso, più degli altri discepoli. Questo che meraviglia. Ecco, tutti noi, no, ricordiamo un altro passaggio. Ecco, quando Gesù ad un certo punto dice, no, io sono la via, la verità e la vita. Okay. Poco prima Gesù aveva detto ai suoi, siamo nel contesto dell'ultima cena, aveva detto: io vi lascerò, me ne andrò. Tommaso fu l'unico che si rivolse al Signore dicendo: Signore, ma dove vai? Cioè, non sappiamo dove vai, ma come vai, eccetera. Fu l'unico che ebbe da obiettare nei confronti del Signore. E Gesù, appunto, per, tra virgolette, tranquillizzarlo, disse, gli dice, no? Io sono la via e la verità e la vita. Ecco, questo coraggio, ahimè, venne meno dopo, appunto, dopo la Pasqua, no? Quindi è un uomo coraggioso, spesso in sintonia con Gesù, era così attaccato alla persona di Gesù che è l'unico che sappia vincere la paura e rivolse quella bella domanda a Gesù: Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via? E Gesù rispose. Ecco, quindi. Poi però, ahimè, appunto, c'è i grandi avvenimenti, no? Il Venerdì Santo, poi la Pasqua, passa una settimana, ecco, il risorto appare. E quindi appare, ma lui non era presente la prima volta, la prima apparizione. Perché non era presente? Lui che era tra i più vicini a Gesù. Non lo sappiamo, ci sono varie ipotesi, il testo non dice nulla. Si limita semplicemente a ricordare questo fatto, un po' singolare, no? Per un discepolo come lui, poi. Ecco, probabilmente, ecco, c'era qualcosa che non andava, qualcosa che Tommaso non aveva ben capito. E quindi veniamo al nostro, direttamente al brano che abbiamo appena ascoltato, no? Quindi Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri apostoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Il tema della fede, in rapporto questa volta al risorto. C'era stato un giudizio, desiderava vedere e non credeva. Ecco, quindi davvero c'è qualcosa di grande, no, in quest'uomo, il quale appunto era Tommaso, uno dei dodici, non uno qualsiasi, ma uno dei dodici, il quale appunto non era presente. Non solo. Gli dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore. Ma lui dice, no. Anche lì, il kerygma cosiddetto, l'annuncio della fede, non crede. È un discernimento anche quello, è un giudizio sulla persona degli altri discepoli, su quanto gli viene detto, eccetera. Quindi c'è un giudizio che non gli permette né di vedere né di giungere alla fede. C'è già una barriera e lui pone questa barriera, no? Quindi non crede alla testimonianza dei dodici. È interessante qui, no? Perché, vedete, giudicare, vedere e credere. Il giudizio è questa crisi, questo è il primo gradino, ma poi bisogna andare oltre. E troviamo quelli che a mio giudizio sono i verbi più importanti, il vedere e il credere. Qui c'è un ordine, prima vede e poi crede. Poi vedremo, e questo riguarderà noi, c'è prima un credere e poi un vedere. Da questo punto di vista la nostra esperienza è profondamente diversa da quella di Tommaso. Il nostro discernimento deve partire dalla fede. Solo dopo potremo accedere alla visione, cogliere i frutti della nostra fede. Quindi per Tommaso il processo è avvenuto secondo quest'ordine, il giudizio, la visione e poi la fede. Non a caso il nostro brano si conclude con una beatitudine che chiama in causa tutti noi e ci distingue dall'esperienza di Tommaso. Gesù dice, io risorto, perché mi hai veduto, tu hai creduto. E quindi la sequenza che trovate nel titolo, giudicare, vedere, credere. Il credere è al termine in un certo senso. Ma per noi che veniamo dopo e che non abbiamo goduto della sua visione, le cose andranno diversamente. Ma c'è una beatitudine. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Quindi la fede, cioè il discernimento per noi passa attraverso un giudizio, una crisi, si tratta di valutare certe cose, ma poi richiede la fede. La fede cristologica, e a quel punto noi vedremo. Il vedere è legato alla fede. Nel Vangelo di Giovanni, ma nella nostra vita, mi permetto di osservare, tutto è legato alla fede. Posso essere molto intelligente, avere una grande esperienza di vita, conoscere le situazioni, tutto questo è utilissimo. Ma noi sappiamo che in certe situazioni ci viene chiesta la fede, come condizione per vedere. È drammatico a volte, ma il Signore ha associato a questo una beatitudine, l'unica beatitudine del Cristo risorto. Dice, sarete beati perché andrete in paradiso, questo non lo dice il Signore. Sarete beati perché se avrete avuto fede. Beati quelli che non avendo visto, cioè non avendo toccato, eccetera, crederanno. Cioè, coloro che metteranno al centro della vita, quindi del loro discernimento, della loro valutazione, la fede. Quale fede? Ce lo dice subito dopo l'Evangelista. Credere in Gesù, il Messia, il Figlio di Dio. E la fede ha delle conseguenze, e perché credendo abbiate la vita. Ma la vita viene dopo, quindi nel nostro titolo dovremmo aggiungere un quarto elemento, la fede, se volessimo ricalcare proprio l'intuizione che troviamo in Giovanni, il grande insegnamento. Che cosa voleva vedere il nostro Tommaso? Quelli che la tradizione chiama i signa passionis, i segni della passione. E Gesù, è molto bello, no? Qui il risorto appare e mostra, dice, guardate le mie mani, dirà, no? L'ostensione dei segni della passione. Soltanto allora e in modo particolare solo al nostro caro Tommaso, e lo invita a fare esperienza, l'esperienza di questo. La cosa interessante è che Tommaso sapeva, glielo avevano detto gli altri, che il Signore non era rimasto chiuso nel sepolcro. Abbiamo visto il Signore, cioè vivo. Lui sapeva, ma c'è qualcosa che va oltre il sapere. Anche noi sappiamo mille cose della fede, prima o poi. Mettiamo insieme tanti tasselli. Però c'è sempre bisogno di fare questo salto nella fede che viene chiesto a Tommaso ed evidentemente viene chiesto anche a noi. Vado velocemente, semplicemente, ecco. È molto importante questo passaggio nel Vangelo di Giovanni, perché davvero segna, individua uno spartiacque. Si passa dal tempo di Gesù al tempo della Chiesa. Tommaso avrebbe dovuto accogliere l'insegnamento della Chiesa, cioè le parole degli altri discepoli. Non aveva capito che qualcosa di grande era accaduto, no? Dal tempo di Gesù ormai si passa al tempo della Chiesa. E quindi è importante anche questo aspetto, no? La dimensione ecclesiale, o se vogliamo comunitaria, del discernimento. Quando davvero siamo di fronte a certe situazioni che riguardano importanti aspetti della nostra vita, non solo di fede, ecco, non siamo soli. In teoria non dovremmo essere, in realtà in molti casi per molti è così, no? Ecco, c'è un discernimento, un aiuto che ci viene da altri, in particolare da coloro che condividono la fede, una comunità cristiana. Ahimè, qui uso il condizionale perché, come sappiamo, non sempre accade, è difficile, probabilmente lo ha ricordato anche Don Pasquale ieri sera nelle comunità di Paolo, no? Ecco, però c'è questo aspetto. Ecco, qui il passaggio dal tempo di Gesù al tempo della Chiesa, che diventa per noi luogo di discernimento. La Chiesa non è matrigna, è madre, direbbe qualcuno, no? Ecco. E quindi il passaggio dal tempo di Gesù a quello della Chiesa, è chiaro, è qualcosa di grande, qualcosa di importante. E poi, ecco, quindi siamo di fronte davvero a lezioni molto importanti. Qui concludo semplicemente facendo osservare questo, e con una sottolineatura, no? Il vedere e il credere. Cioè, sono tutti importanti questi verbi, ma soprattutto così, un'intuizione, qualcosa che vorrei lasciare questa sera, no? È che fa davvero, si scontra con la nostra mentalità così impregnata di razionalismo, no? Ecco, discepoli di Tommaso per certi aspetti. Ecco, prima noi vogliamo vedere e poi eventualmente crediamo. E invece no, carissimo. Cioè, lo dico a me, lo dico a tutti, perché è scritto nel Vangelo, no? Ecco, prima si crede e poi si vede. Se noi procediamo a ritroso, torniamo al libro della Genesi, Genesi 22, il sacrificio di Abramo. Il Signore sul monte provvederà, ma lui vedeva il figlio, vedeva solo il figlio e si incamminava verso il luogo del sacrificio. Ha creduto e ha veduto l'intervento di Dio. Ecco, noi su questo punto davvero siamo, a volte facciamo fatica. No? Prima vogliamo vedere e poi credere. La logica della fede è diversa. Lo abbiamo sperimentato molte volte, ne sono convinto, no? Ecco, e quando abbiamo avuto il coraggio di credere, abbiamo visto anche il Signore dopo. Probabilmente se siamo ancora qui questa sera, interessati alle cose di Dio, perché in un modo o nell'altro siamo passati attraverso questa esperienza. in un momento di illuminazione, probabilmente, chi lo sa, eh? Però sicuramente non parliamo di una realtà, di qualcosa di astratto o di lontano che riguarda i grandi santi, ma anche la nostra piccola esperienza personale. Quando abbiamo creduto, abbiamo anche veduto, sicuramente. E quindi ecco che vi dicevo, a differenza di quanto suggeriva Paolo, quanto suggerisce Paolo sul discernimento, Paolo è davvero un grande maestro di discernimento, ecco, secondo l'impostazione, la sensibilità che gli era propria, Giovanni invece procede in un altro modo, ci richiama per così dire i fondamenti del discernimento e in primo luogo la fede, cioè il confronto con Cristo. E guardando Lui che noi giudichiamo, e guardando Lui, è Lui che vogliamo vedere fondamentalmente, e questo è possibile grazie alla fede in Lui. E allora, come diceva molto opportunamente il Santo Padre, sarà possibile compiere questo famoso passo avanti nell'amore. Noi a volte, magari con il passare del tempo, siamo tentati più di fare un passo indietro nell'amore, anziché fare un passo avanti nell'amore. Con le prove della vita, le situazioni, la mediocrità nostra e del prossimo a volte, ecco, ci orientano in quella direzione. Ecco, invece no, davvero, con il confronto col Vangelo è illuminante anche per questo. Riprendiamo, alziamo lo sguardo, giudichiamo, vediamo e soprattutto crediamo, perché davvero possiamo fare un passo avanti nell'amore.